23 minuti in Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Amoroso, questo è l'Orizzonte delle 20. Questa sera parliamo di carceri, la situazione drammatica nelle carceri. Il carcere si continua a morire per suicidio, per malattia, per violenza. In carcere le condizioni di detenzione sono spesso simili alla tortura e alla destra, al governo, questa cosa non interessa, anzi oggi le opposizioni ci hanno provato. Hanno presentato una mozione per introdurre qualche misura alternativa alla detenzione in cella, ma non c'è stato niente da fare al dibattito. Pensate, non si è nemmeno presentato il ministro Nordio. Il Nordio che una volta, evidentemente quando si trattava di difendere Berlusconi, era garantista e adesso non si capisce più che cosa sia. Forse lo si capisce fin troppo bene, insomma, perché per la destra solo soluzione è costruire più galere. Oggi lo hanno detto i suoi rappresentanti in Parlamento, mentre dietro le sbarre diventano un luogo dove si ammassano i poveri, gli emarginati, gli stranieri, chi ha problemi mentali. In Italia tutto questo, non in un lontano paese poco sviluppato in chissà quale epoca. Buonasera Susanna Marietti.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, voi oggi avete pubblicato le statistiche che sono sempre quelle drammatiche che conosciamo, o meglio conosce magari una parte della popolazione. Questo è un tema che poi magari affrontiamo, Marietti. 20 suicidi dall'inizio dell'anno, siamo al 20 di marzo, e quindi sono insomma facili i calcoli. E quest'altro dato che è sorprendente, o forse no, 16.000 persone in più in carcere. Rispetto a quando?
I numeri crescono all'impazzata, ora sono già 1.200 in più di un anno fa. I posti regolamentari sono quelli che, diciamo, ci raccontano le statistiche ufficiali, sono ben superiori di quelli realmente disponibili, perché noi che le galere le visitiamo e lo facciamo in continuazione ben sappiamo che i soldi per mantenerli non vengono stanziati, e quindi quello che succede è che quando noi andiamo in visita chiediamo quanti posti avete qui, sulla carta 500 ma nella realtà 410, perché una sezione da 90 posti è chiusa, non abbiamo i soldi per ristrutturarla. Quindi siamo in una situazione di affollamento effettivo che ha superato il 130% ormai da un po', ma è disomogenea sul territorio nazionale. Quindi per esempio da voi in Lombardia abbiamo vari istituti che stanno al 200%, superano il 200% di affollamento. Significa che non c'è aria per respirare, ma significa che nessuno farà caso a te e si farà carico dei tuoi problemi, perché l'attenzione delle risorse umane non basterà mai.
Questo passaggio, Marietti, sull'aria da respirare ci ricorda quella frase infelice, per non dire di peggio, del sottosegretario Delmastro, quando disse: provo un'intima gioia a immaginare i detenuti che faticano a respirare nell'auto della polizia penitenziaria, perché quando parliamo di questi dati, di questi numeri, parliamo di una cultura che c'è alla base.
Assolutamente, quella frase è rilevatrice, proprio come dicevi, di una cultura. La cultura per cui i detenuti sono vite a perdere, sono d'altra parte oggi in carcere noi chi ci mettiamo? Ma ci crediamo ancora che in carcere ci mettiamo la grande criminalità? Ma basta farsi un giro in un carcere qualsiasi per vederlo, ci sarà anche un nucleo di grande criminalità, ma la massa, i grandi numeri sono la grande povertà del paese, la grande marginalità, tutti i tipi di marginalità, quella economica ma anche quella sanitaria, penso a tutto il tema delle tossicodipendenti. Ecco, queste sono persone da gettare via, e sono persone che non devono avere diritti. Si perde ogni diritto entrando in carcere. Il reato che sarà per essere introdotto di rivolta penitenziaria, questo ci dice: in carcere non si può rivendicare niente. E chi sarà seppellito sotto nuovi cumuli di anni di carcere? Sarà il capo dell'organizzazione criminale, di criminalità organizzata? Assolutamente no, quelle sono persone che si sanno fare la galera, sono persone che rispondono educatamente, che dicono buongiorno superiore, come va al poliziotto, eccetera. Saranno le persone che danno di matto, le persone che hanno problemi psichiatrici, le persone che hanno problemi di dipendenza, i minori stranieri non accompagnati, di cui oggi sono piene le nostre carceri. Queste sono persone che verranno sepolte sotto aggiuntivi anni di carcere, non usciranno mai più. E così sarà lo scopo che loro vedono nel carcere sarà ottenuto, quello di neutralizzare le persone che non vogliamo vedere fuori.
Questa naturalmente è una situazione che noi descriviamo con la destra al governo, però Marietti, parliamoci chiaro, non è che prima le cose fossero radicalmente diverse.
Beh, abbiamo avuto una oramai lontana, certo, stagione, diciamo riformatrice a seguito della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 2013. Quella è stata una stagione nella quale per un intervento esterno non c'è dubbio, e per un intervento non politico ma giudiziario non c'è dubbio neanche su quello. Però, si è messo cervello al carcere. Cioè, c'è stata una fase, un periodo che è durato fino agli stati generali dell'esecuzione penale, quella grande consultazione che ha coinvolto tanti operatori, tanti volontari, tanti cittadini nel pensare il carcere, un modello di detenzione che potesse essere diverso da quello che avevamo sperimentato prima. E si sono fatte un po' di cose, non possiamo dire che non si sono fatte, ma oggi stiamo tornando indietro su tutto. Pensiamo all'apertura delle celle. C'è per tanti anni abbiamo avuto le celle aperte per almeno 8 ore al giorno, che comunque era qualcosa, non
Aprire le
pensare.
celle vuol dire che il detenuto non deve necessariamente stare dentro la cella, ma può anche frequentare altri ambienti del carcere. Questo lo
Esattamente,
spieghiamo
diciamo che
perché magari non
l'idea
tutti lo
era.
sanno.
L'idea era quella di immaginare la cella come solamente una stanza di pernottamento e immaginare che invece la vita carceraria potesse essere quella diurna, potesse essere riempita da attività significative in vista di un futuro rientro in società, quindi dal lavoro, da un corso di formazione professionale, dalla scuola, dalle attività culturali, dalle
Sarebbe
attività
la
sportive.
Costituzione questa da applicare.
Sarebbe la Costituzione, esattamente, esattamente. E non dico che che ci siamo riusciti neanche a quell'epoca, però le attività si sono moltiplicate e comunque le persone detenute uscivano tutte le mattine dalla cella. A volte è vero, per qualche ora pendolavano nel corridoio, non c'è dubbio, ma c'è stato un tentativo. Adesso abbiamo richiuso tutto. Senza motivo, tutti gli avanzamenti fatti, anche quelli con il Covid, avevamo moltiplicato le telefonate. Dice la gente si suicida, ma se in un momento di disperazione una persona potesse sentire la mamma, il figlio, la moglie, il marito, ma forse salverebbe una vita. Ci eravamo riusciti con il Covid, vuol dire che non era così difficile, no? Dal punto di vista organizzativo. Si sono organizzati e ci sono riusciti da un momento all'altro. Adesso abbiamo deciso di tornare indietro. Perché? Perché il carcere è vendetta, non c'è altro motivo. Dobbiamo far soffrire queste persone.
Grazie Susanna Marietti.
Grazie a voi.
Una buona serata. Che il carcere sia considerato una vendetta da parte di questa maggioranza e temo anche di una buona fetta dell'opinione pubblica italiana, non ci sono dubbi, lo si è visto per quanto riguarda la politica anche oggi in Parlamento, le opposizioni hanno chiesto e ottenuto un dibattito per chiedere anche qualche intervento, qualche misura alternativa, ma non c'è stato niente da fare. La risposta della maggioranza e del governo è stata: si va avanti così, casomai bisogna costruire più carceri, più carceri, più carceri. Abbiamo raggiunto su questo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
Intanto, su richiesta delle opposizioni, c'è stata una sessione straordinaria di lavori parlamentari dedicata alle carceri. Al centro della discussione, una mozione delle opposizioni unite, firmata da tutte le opposizioni, con alcune richieste direi minime rispetto alle condizioni carcerarie. E da parte del governo c'è stata una reazione abbastanza sconcertante. Nessuno della maggioranza è intervenuto nella discussione generale e il rappresentante del governo, il viceministro alla giustizia Sisto, si è limitato in modo burocratico a dare i pareri ovviamente negativo sulla mozione delle opposizioni e favorevole alla mozione della maggioranza. La mozione della maggioranza sostanzialmente rimuove il problema, edulcora la situazione delle carceri dicendo che tutto sta migliorando, che c'è un piano di edilizia carceraria che porterà all'aumento dei posti e che in questo modo si intende risolvere, non si sa tra quanti decenni, il problema del sovraffollamento. Noi crediamo che invece siamo di fronte a una situazione tragica. Nelle carceri italiane si produce morte, nel senso che aumentano i morti per suicidio e le persone malate che non riescono ad avere un'assistenza sanitaria, ma soprattutto c'è una situazione dilagante ormai di illegalità e di incostituzionalità che è molto lontana da quello che è previsto dalla Costituzione italiana, cioè il reinserimento sociale attraverso l'esecuzione penale e attraverso il trattamento in carcere, con delle situazioni estreme in alcuni istituti penitenziari di sovraffollamento che portano alla impossibilità di avere qualsiasi tipo di percorso di formazione professionale o di formazione lavorativa. Cioè, in poche parole, le carceri italiane sono ormai luoghi di disperazione e di afflizione.
Il ministro Nordio ha fama negli anni precedenti, quantomeno, di essere un garantista, eppure su un tema del genere è del tutto insensibile. Oggi non era nemmeno in aula.
Purtroppo ormai questo è conclamato. Noi avevamo conosciuto un Nordio giurista garantista che scriveva di diritto penale minimo, scriveva del carcere come extrema ratio nell'ambito delle pene da comminare. Io ricordo un libro dal titolo In attesa di giustizia che Nordio scrisse insieme a Giuliano Pisapia, nel quale indicavano addirittura diciamo, un approccio di appunto depenalizzazioni generalizzate. E oggi questo governo sta facendo l'opposto perché per effetto delle politiche criminogene e anche delle norme che hanno portato ad un aumento dei reati, all'invenzione di nuovi reati, anche alcuni assolutamente fantasiosi se non folli, ad aggravanti, ad aumenti di pena, oggi noi abbiamo un'impennata degli ingressi in carcere e abbiamo dopo molto tempo un sovraffollamento negli istituti minorili addirittura, per effetto diretto del cosiddetto decreto Caivano, che ha portato a un aumento delle pene addirittura per reati di lieve entità, ad esempio i reati relativi agli stupefacenti. Ora, tutto questo approccio non porterà a una maggiore sicurezza sociale, porterà invece, diciamo, a una detenzione sociale. Noi crediamo che invece nel carcere ci dovrebbero essere molte meno persone. Pensate, oggi in Italia sono più di 60.000, 62.000 i detenuti nelle carceri italiane e ci sono 90.000 persone che sono in misure alternative, incluse la messa alla prova. Ecco, noi pensiamo che si dovrebbe arrivare a 30.000 persone solamente in carcere e magari 120.000 con misure alternative. Quindi carcere solo per reati di sangue con una pericolosità sociale conclamata. Questo dovrebbe essere, secondo noi, l'orizzonte da perseguire, cioè un ribaltamento del paradigma attuale.
Naturalmente con l'attuale maggioranza questa è un'utopia, Maggi, lo sappiamo, invece loro hanno un approccio opposto, no? L'approccio delle porte aperte del carcere per far entrare le persone, non per farle uscire eventualmente. Ma nello specifico, voi oggi che cosa avete proposto alla votazione?
Ma noi abbiamo proposto intanto un aumento dei giorni di liberazione anticipata speciale, secondo una proposta di legge a prima firma Giachetti che giace da molti mesi e che non è mai stata discussa. Abbiamo proposto un aumento effettivo dell'organico negli istituti penitenziari per quanto riguarda e mediatori, educatori, per quanto riguarda il personale anche della polizia penitenziaria, perché dobbiamo dire che è incredibile che il governo parli di un aumento dei posti e di nuove carceri da costruire o da ampliare quando c'è un sottorganico spaventoso di migliaia di agenti, e questo diventa crea delle situazioni anche ingestibili e oggettivamente insostenibili all'interno delle carceri. Abbiamo chiesto maggiori risorse e un lavoro più coordinato e centralizzato per quanto riguarda la sanità, la salute in carcere, che è in molti casi disastrosa e rappresenta la mancanza di servizi sanitari effettivi, una forma, diciamo così, anche di tortura nei confronti delle persone. Le persone si ammalano, le persone si aggravano e muoiono per patologie non curate negli istituti penitenziari mentre sono sotto la custodia dello Stato. Abbiamo chiesto veramente il minimo e neanche sul minimo c'è stata una disponibilità all'ascolto e all'assunzione di responsabilità.
Con quali argomenti hanno respinto i vostri?
Questo diciamo che è la cosa forse più preoccupante, perché è difficile persino mantenere una forma di dialogo con questa maggioranza. C'è semplicemente la rimozione del problema. Si dice c'è un commissario per l'edilizia penitenziaria che sta lavorando, lavorerà. Ora noi sappiamo che la velleità di realizzare, di costruire nuove carceri in questo paese ha portato al nulla di fatto per decenni. Troppe volte abbiamo ascoltato questo tipo di proposta, questo tipo di soluzione, non c'è mai stato quello che noi auspichiamo. Io penso che ormai si debba fare un salto anche arrivando a proporre invece misure di clemenza, e quindi misure di amnistia e di indulto. C'è un bel appello promosso da Luigi Manconi, da Michele Ainis e da Monsignor Paglia, e penso che dovremmo ricominciare a parlare di questo tipo di approccio.
Naturalmente sappiamo che amnistia e indulto hanno un passaggio parlamentare talmente complesso, ci vogliono i 2/3 su ogni singolo articolo, che è praticamente impossibile. Quando è stato l'ultimo? Nel 2006 è stato l'ultimo.
L'ultimo è stato nel 2006, quando già c'era questo quorum e questo voto rafforzato, maggioranza rafforzata richiesta, e ci fu però uno scatto di responsabilità a quell'epoca da parte del centrodestra di Silvio Berlusconi e del centrosinistra di Romano Prodi, che anche lì in maniera inizialmente un po' inaspettata poi portò però a quel tipo di esito. Noi credo che abbiamo in questo momento la necessità di far capire che si sta preparando una situazione esplosiva nelle carceri italiane, tra poco non sarà più sostenibile, ed è una situazione che mette a rischio completamente la tenuta della Costituzione, della democrazia, dello Stato di diritto nel nostro paese.
Se parlare con questa maggioranza in Parlamento è impossibile, però Maggi, sembra molto difficile, se non altrettanto impossibile, parlare anche ai cittadini in questo momento di un argomento come il vostro.
Perché non c'è abbastanza conoscenza dei dati. Ci sono degli studi che dimostrano come le persone che hanno beneficiato dell'ultimo indulto, quello del 2006, hanno mostrato un crollo della recidiva rispetto alle persone che restano in carcere più a lungo e che hanno scontato l'intera pena. Questo forse è l'unico argomento, o è un argomento forte, che può portare l'opinione pubblica a riflettere sugli effetti positivi in termini di maggiore sicurezza sociale. Perché noi possiamo anche dire: non mi interessa delle condizioni umane o di violazione dei diritti, magari qualcuno lo può dire, non noi, di chi ha commesso un reato ed è stato condannato. Però questo invece è un argomento di utilità, e mi sento di dire anche di utilitarismo da un punto di vista sociale, cioè in quel...
Forse una delle cose migliori che si possono fare quando si parla di questi argomenti è andare a vedere la vita reale delle persone, la vita reale in questo caso delle persone detenute, e la vita anche di chi poi in carcere si toglie la vita. E lo ha fatto ad esempio il collega Alessandro Trocci, no? Del Corriere della Sera, che è con me in questo momento. Buonasera Alessandro.
Ciao a tutti.
Tu hai scritto Morire di pena, 12 storie di suicidio in carcere, e sono proprio 12 racconti di tutta la vicenda di persone che sono entrate in carcere e poi hanno perso la vita.
Sì, io sono partito un po' da una posizione opposta rispetto a quella di Riccardo Maggi, che stimo e apprezzo, uno dei pochi deputati che fanno qualcosa, però lui, diciamo, adesso stava dicendo con un qualche ottimismo che se la gente sapesse, conoscesse più dati sulla recidiva e su altro, forse cambierebbe idea. Ecco, io credo che non basti più, che i dati, i numeri, le statistiche che continuiamo a ripetere e a dire non riescano più di tanto a smuovere le coscienze, e proprio per questo ho detto, invece di scrivere l'ennesimo saggio che parla dei problemi del carcere e delle possibili soluzioni, ho detto proviamo a dare un volto a queste persone, a raccontarne la storia, a farli vedere. In questo modo forse, diciamo, si riesce in qualche modo a empatizzare di più, a capire che cosa succede, che cosa ti può succedere se finisci in carcere, e finisce anche questa falsa separazione, questa falsa dicotomia tra noi e loro, noi che siamo fuori e loro che sono dentro. Diciamo che chi è dentro non è sempre colpevole, come sappiamo, ci sono 15.000 detenuti in custodia cautelare, e non è detto che prima o poi possa succedere qualcosa anche a noi. Quindi la sorte di chi è dentro ci riguarda, e il mio tentativo è quello di raccontare con un libro che è proprio da cronista, cioè io cerco di metterci meno retorica, meno enfasi possibile, di metterci più racconto vero della loro vita attraverso l'aiuto dei familiari e attraverso le carte sia dell'amministrazione penitenziaria sia giudiziaria.
Tu queste persone non le conoscevi, naturalmente hai raccontato la storia dopo che si sono suicidate, hai usato i documenti, hai parlato con i familiari. Che persone hai incontrato?
Allora, diciamo che ho fatto proprio l'opposto di quello che si fa nel giornalismo. La regola del giornalismo è non si parla di suicidi, a meno che non siano persone molto famose. Io invece ho scelto tutte persone sostanzialmente ignote, perché poi alla fine i detenuti sono sostanzialmente dei fantasmi, da vivi, figuriamoci da morti, se meritano due righe sul giornale è sin troppo. Quindi invece io ho preso delle storie che secondo me erano significative, che ci dicevano qualcosa, mi raccontavano qualcosa, e ho provato appunto a parlare con i familiari, fermo restando che non tutti hanno ovviamente voglia di parlarne, sono argomenti talmente delicati che sono entrato in punta di piedi naturalmente con i familiari. Ho provato a raccontare storie diverse, quindi ci sono dei ragazzi di 20 anni, delle persone anziane di 60, persone che hanno commesso dei reati quasi insignificanti come aver rubato una carta di credito, e altri che sono magari dei femminicidi, quindi omicidi. Ci sono stranieri, c'è una donna, c'è un agente di polizia penitenziaria, perché ricordiamo che è un fenomeno che riguarda anche loro, quello dei suicidi. E quello che insomma, quello che mi ha colpito di queste storie, che avrei potuto prenderne altre decine, cioè negli ultimi 10 anni sono 700 i suicidi, quindi avevo un'ampia possibilità di scelta, però diciamo è una scelta un po' arbitraria, ma alla fine entrando nei dettagli di queste storie ho capito che alla fine c'era sempre qualcosa che non andava, cioè fermo restando che i suicidi hanno ragioni personali che non vogliamo indagare, io non ho fatto ovviamente nessuna indagine, nessun processo neanche, quindi non ho cercato di trovare dei colpevoli a tutti i costi, però ho visto che praticamente in tutte le storie ci sono delle concause che attengono all'amministrazione penitenziaria, ci sono persone che avevano una perizia di totale incompatibilità con la detenzione in carcere, eppure erano là dentro. Ci sono persone che si sono suicidate, hanno tentato di suicidarsi 3-4 volte, e gli agenti, diciamo, dicevano è una scusa, sta fingendo, e poi alla fine non stava fingendo, come si è dimostrato. Ci sono persone che erano chiaramente con problemi psichiatrici, vedevano il diavolo, erano totalmente incapaci di intendere di volere e stavano là dentro, persone tossicodipendenti. Il carcere, come sappiamo, è diventato una sorta di discarica sociale, un posto dove si accatastano i corpi senza neanche più la pretesa della rieducazione, no? Di una volta che che peraltro sarebbe quella del CAE, che è prevista dalla Costituzione, quindi il reinserimento sociale, non c'è più neanche questa voglia di salvarli, semplicemente è una sorta di materiale di scarto della società che viene confinato il più lontano possibile.
Alessandro Trocino, grazie per essere stato con noi. Alessandro Trocino del Corriere della Sera, ricordo il tuo libro Morire di pena, 12 storie di suicidio in carcere, editore La Terza. Grazie, una buona serata.
Grazie a voi.
Minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta. L'appuntamento come sempre con noi è domani attorno alle 20. Adesso se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.